Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, eccoci insieme qui nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, la nostra riflessione sarà una riflessione che prende lo spunto da una catechesi, da un appello forse, per meglio dire un appello che fece Papa Benedetto XVI per la prima domenica di Quaresima, ma eravamo nel marzo del 2011. Ebbene, cari amici, Papa Benedetto, in questo suo appello alla conversione, sostanzialmente, pronunciò queste parole, rivolgendosi a tutti i fedeli che erano riuniti in Piazza San Pietro, per recitare l'Angelus, come è di consuetudine. Papa Benedetto tratta questo tema, la perdita del senso del peccato. La perdita del senso del peccato. E vi voglio leggere proprio le sue parole sulle quali cerchiamo un po' di meditare, ecco, di farne tesoro, per meglio dire. Però Papa Benedetto disse così: la perdita del senso del peccato ha origine nell'eclissi di Dio. Perché la Quaresima? Perché la croce? Perché esiste il male, anzi il peccato, che secondo le scritture è la causa profonda di ogni male. E poi aggiunse: questa affermazione non è affatto scontata. È la stessa parola peccato che da molti non è accettata, perché presuppone una visione religiosa del mondo e dell'uomo. Se si elimina Dio dall'orizzonte del mondo, disse Papa Benedetto, non si può parlare di peccato. Come quando si nasconde il sole e spariscono le ombre, l'ombra appare solo se c'è il sole. Così l'eclissi di Dio comporta necessariamente l'eclissi del peccato. Ecco, queste sono state le parole di un Papa, cari amici, parole di un Papa che in questa occasione particolarmente prende in esame un argomento strettamente spirituale. Vedete, qui non si parla né di eventi né di particolari catastrofi dell'umanità, si parla invece di un tema altamente spirituale, e cioè che con l'eclissi di Dio, quindi con l'oscuramento del sole di giustizia, spariscono anche le ombre che noi chiamiamo peccato. Quindi arriva a questa conclusione, diremmo proprio logica, ferrea. L'eclissi di Dio comporta necessariamente l'eclissi del peccato. Ora siamo più avanti nel tempo, sono passati 11 anni da quel marzo 2011 e se ci guardiamo intorno, se ci guardiamo anche oltre i confini di casa nostra, cioè dell'Italia, che cosa vediamo? Vediamo una serie di eventi, prima dicevamo catastrofici, non è esagerato chiamarli catastrofici, una guerra è un fatto catastrofico. Un'alterazione spaventosa delle condizioni della natura è qualcosa di catastrofico. Una grande disgrazia dell'umanità è sicuramente un evento catastrofico. E di catastrofi ormai abbiamo veramente pieni gli occhi e diremmo anche piene le orecchie. Anzi, diciamo, la catastrofe incombente ci è stata mostrata e ci viene mostrata in tantissimi particolari, ecco, che soltanto una trentina d'anni fa erano impensabili. Oggi praticamente siamo tutti al fronte con gli occhi, no? Poi ci sta la povera gente che sta con tutto il corpo sotto le bombe. Ecco, catastrofe, catastrofe. Naturalmente noi vediamo che cosa? Anzi, la prima impressione che abbiamo ricevuto, credo tutti, quando abbiamo visto cadere i primi missili su Kiev o sulle altre città che sono state prese di mira. Abbiamo visto queste grandi nuvole che prima sembrano una fiammata vermiglia, rossa, arancione, e poi diventa una nuvola nera di fumo. Ecco, la prima idea che ci viene qual è? È tornato l'inferno sulla terra, no? È tornato l'inferno sulla terra, per mano degli uomini, ma di questo si tratta, cioè proprio sembrava di vedere una scena infernale, ecco, anzi si dice proprio l'inferno dei bombardamenti. È logico che davanti a questi reportage così realistici e per quanta può essere la nostra solidarietà con la popolazione dell'Ucraina, ci rendiamo conto che a questa povera gente viene chiesto un martirio. Chiamiamolo destino? Ecco, loro sono sotto questi bombardamenti, cannonate, qualcuno ha parlato pure di armi che sono molto devastanti perché sono anche cosiddette armi sporche, ecco. E donne, bambini, qualcuno cerca di fuggire. Altri rimangono nelle loro abitazioni, ad ogni buon conto, sotto il martello della guerra ci stanno loro e non ci stiamo noi. Ci rendiamo conto, cari amici, che la guerra è la conseguenza ed è, diciamo così, la materializzazione più violenta del peccato, no? Del peccato. Guardando in faccia anche le persone che questa guerra l'hanno scatenata, possiamo capire che dietro ogni parola che loro hanno detto, adesso ci sono decine, centinaia di morti, di vittime innocenti. Cioè nelle mani dei capi di Stato, soprattutto di quelli che aggrediscono, noi vediamo la sentenza di morte non di una persona, non di due persone, ma la sentenza di morte di centinaia e di centinaia di donne e bambini e uomini innocenti. Questa è la guerra, è l'orrore che si materializza, che si realizza nella maniera più terribile. È difficile non dire, no, che gli aggressori stanno commettendo un peccato. Poi le responsabilità, quanto c'è dietro, che noi possiamo riuscire a capire fino a un certo punto, possono allargare queste responsabilità, diciamo che c'è un insieme di persone che, scatenando questa carneficina, si carica del più terribile dei peccati, cioè l'omicidio, l'uccisione anche di innocenti, anche di innocenti. E allora il peccato ci appare come una conseguenza, come un effetto, come qualcosa che ormai c'è ed è ed è difficile capire che cosa l'abbia scatenato. Quello che ci sta suggerendo Papa Benedetto XVI in quest'appello alla conversione della prima domenica della Quaresima del 2011 è che l'umanità ha perduto il senso del peccato e in secondo luogo dice che il peccato è la causa profonda di ogni male. Cioè, se riflettiamo bene sulle parole del Santo Padre, emerito, noi vediamo che il peccato, quindi la guerra, è sicuramente un effetto, ma che il peccato è anche la causa di tutto questo. È anche la causa, perché noi possiamo scorrere tutta la Sacra Scrittura, soprattutto i Vangeli, anzi diremmo proprio che nelle letture di oggi, della messa di oggi, c'è una lettura tratta dal Deuteronomio, nella quale Dio pone davanti agli uomini due strade, due vie, la via della benedizione e del bene e la via della maledizione e della morte. Pensate, no? Queste sono parole del libro del Deuteronomio che si fa risalire addirittura ai tempi di Mosè, quindi stiamo parlando di migliaia di anni, prima anche di nostro Signore Gesù Cristo. Già allora Dio aveva parlato chiaro, cioè la causa di tutta la sofferenza, la morte, la distruzione, è il peccato, cioè è il fatto che noi ci siamo allontanati dalla via del bene, dalla via della benedizione. Anzi, la lettura del Deuteronomio conclude così, che Dio invita l'umanità, dice, scegli dunque, no? Rivolgendosi al popolo, scegliete dunque la via del bene, perché possiate vivere e moltiplicarvi nella terra che io vi darò come eredità. E poi invece dice, ma se voi rinnegate, mi rinnegate e seguite la via del male, certamente vi troverete male, in pratica vi morirete e non godrete praticamente di questa grande grazia che il Signore faceva di vivere in pace in una terra promessa. Potremmo pensare, cari amici, che sono passati migliaia di anni da Mosè, sono passati millenni, poi siamo arrivati ai grandi profeti, poi siamo arrivati al profeta Davide, 750 anni prima di Cristo, poi siamo arrivati al nostro Signore 2000 anni fa, poi sono passati altri 2000 anni. Potremmo credere che queste parole del Deuteronomio, ma io direi anche quelle del Santo Padre, siano passate di moda, siano antiquate, non siano adeguate a decifrare, ecco, la cifra del nostro secolo, del tempo che stiamo vivendo. Ma non è così, ce ne rendiamo immediatamente conto. Ma non tutti, ecco, questa è la differenza tra l'umanità anche di qualche secolo fa e l'umanità di oggi. Fino a qualche secolo fa, potremmo dire che l'umanità diceva pane a pane e vino al vino. C'erano tutti i peccati che ci stanno anche adesso, forse adesso se ne sono inventati di nuovi, cioè di comportamenti che ci allontanano dalla volontà di Dio, nuovi, possiamo fare qualche esempio, non so. L'aborto con la pillola, la RU486, non c'era, no? Soltanto 50 anni fa, 60 anni fa, non c'era. Ecco. Oppure altri peccati, la guerra nucleare, non c'era, non si è mai scoppia. Ecco. E potremmo aggiungerne tanti di peccati, no? Perché con la rete, con l'internet, con questa grande diffusione, eccetera, eccetera, si sono inventati peccati nuovi, la teoria del gender, il rifiuto della unicità, della coppia umana, il fatto che ci vogliamo arrogare il diritto di scegliere noi se siamo uomini o donne, va bene, tutti questi sono dei peccati nuovi, però nella sostanza il discorso non cambia, sono sempre degli allontanamenti dalla volontà di Dio, questo è perché è un'offesa a Dio. La grande differenza è proprio quella che segnalava il pontefice, la perdita del senso del peccato. Cioè oggi noi non facciamo più come prima, che l'aborto è un orribile delitto ed è sempre stato così. Ecco, oggi diciamo che è un diritto della donna interrompere la gravidanza, no? Vedete, ecco, sono queste le cose che non si ha manco il coraggio di parlare di aborto, di omicidio di un piccolo feto, di un embrione, di farci gli esperimenti sopra. No, oggi diciamo che è un diritto della donna, io sono mia, no? Questo era lo slogan delle femministe una quarantina d'anni fa, e io sono mia e quindi del mio utero ne faccio quello che voglio. Ecco. E quindi sopprimo anche la vita di un bambino, perché è un mio diritto disporne. Ecco, questo proprio direi che è un caso emblematico, emblematico di perdita del senso del peccato, che addirittura viene presentato come un valore, come un diritto della donna. Poi potremmo fare tantissimi altri esempi, per esempio, citavo poc'anzi, il fatto di appartenere al sesso maschile o al sesso femminile, fino a, ma diciamocelo pure, fino a diciamo 50-100 anni fa, nessuno metteva in dubbio che Dio ci ha fatti maschio e femmina, maschio e femmina li creò a sua immagine e somiglianza, e invece oggi ci inventiamo una nuova situazione intermedia, né maschio né femmina, oppure tutte e due le cose, o transgender, o eccetera, eccetera, no? Cosa che chiaramente cozza, confligge con la volontà di Dio. Ma di tutto questo se ne dà ancora una volta l'aspetto di un diritto. È un diritto di chi non si sente maschio diventare donna, eccetera, eccetera. Facciamo ancora qualche altro esempio, perché così il nostro spirito viene illuminato dalla verità. Anche quando il mondo ci propone le sue massime, come quello che, non so, fare soldi senza nessuno sforzo, con pochi clic del computer, è una cosa normalissima, no? Noi parliamo oggi della cosiddetta speculazione in borsa. Ma dico, ci sembra giusto che con pochi clic qualcuno riesca ad accumulare dei patrimoni che la gente lavorando tutta una vita non arriva a farne neanche un decimo. Questo significa che se tu ti trovi questa somma, qualcun altro l'ha perduta e quindi è un furto. Però invece oggi è diventato il gioco di borsa, è diventato un gioco. Ecco. Come diventa un gioco tutte le perversioni che si possono immaginare nel campo della sessualità? Come si è, tra virgolette, depenalizzato moralmente l'omosessualità? No, ecco, tutte queste cose, vedete, sono la punta di un iceberg e sono anche l'agitarsi di una bandiera che è quella della negazione proprio, no? Della figura di Dio. Ecco perché il Santo Padre qui parla di eclissi. L'eclissi di Dio comporta necessariamente l'eclissi del peccato. Mai avvenuto prima nella storia questo, mai avvenuto, almeno penso non nelle nostre civiltà, diciamo più note, può darsi pure che ci fossero stati dei popoli dell'antichità nei quali la vita era talmente ferina e faunesca e violenta e idolatra che tutto questo era pure poco. Ecco. Però Se guardiamo le civiltà umane in tutta quella che chiamiamo la storia, cioè diciamo da circa 10.000 anni fa fino ai nostri giorni, questi sono i primi tempi nei quali è istituzionalizzata questa eclissi di Dio. Pensate un po', per esempio, anche a coloro che vogliono far passare la scienza come una nemica della fede. Anche questa è una grande impostura, no? Ci rendiamo conto se quando degli scienziati parlano della fede come una malattia mentale, oppure quando dicono che ormai non c'è più bisogno della figura di Dio perché l'umanità è cresciuta tecnologicamente e scientificamente, per cui la figura del creatore psicologicamente non è più necessaria, quindi questo oppio dei popoli di cui parlava Marx, non è più necessario secondo gli scienziati, secondo alcuni scienziati. Badate che non esiste una falsa scienza, non esiste una falsa scienza, la scienza è sempre vera, ma ne esiste una interpretazione truffaldina, un'interpretazione immanente, soprattutto, che nega qualunque apertura alla metafisica, ecco, un'interpretazione positivista, materialista, chiamatela come volete voi, che vuole detronizzare, che vuole esautorare la stessa figura di un Dio creatore, di un Dio salvatore, di un Dio santificatore. Lo vuole proprio mettere tra il nonsense. Qualcosa che scientificamente non ha senso e quindi che viene negata ed occultata. Questa è la perdita del senso del peccato. Ora, più difficile rispetto diciamo, a fare questa, chiamiamola diagnosi, no, dei nostri mali, è riconoscere invece che tutte le sofferenze che ci stanno piovendo addosso sono la conseguenza del peccato. Questo è molto più difficile, perché se voi seguite la televisione, se voi seguite i media, noi siamo bravissimi nell'individuare le cosiddette cause seconde, no? E beh, abbiamo visto che a un certo punto, non si sa come, non si sa quando, è apparso questo Covid, questo virus SARS-CoV-2, abbiamo immediatamente capito che sulla sua superficie c'era una molecola che si chiama Spike, verso la quale sono indirizzati questi vaccini, no, che noi abbiamo fatto, che la gente ha dovuto fare. E questa molecola Spike si attacca a un'altra molecola che si trova invece nei nostri polmoni, nelle cellule polmonari, che si chiama ACE2, e allora funziona come una serratura che è aperta da una chiave, e quindi questo enzima di attivazione dell'angiotensina 2, questo ACE2, diventa la porta d'ingresso del virus dentro. Abbiamo capito tutto, abbiamo capito tutto, no? Oppure spostiamoci su un altro fronte, abbiamo visto che siccome Putin temeva di essere minacciato nella costruzione della ex Unione Sovietica, che sembrerebbe essere il suo vero obiettivo, si sente minacciato dalla NATO, dall'Occidente, allora non poteva tollerare che l'Ucraina, tutti gli analisti che voi potete sentire per televisione, ci hanno spiegato per filo e per segno quali sono state le pulsioni da parte di Putin, Lavrov, eccetera, eccetera, e dall'altra parte l'Occidente, gli Stati Uniti. Abbiamo capito tutto anche del perché è scoppiata questa guerra. Poi abbiamo capito tutto perché teniamo gli oceani riempiti di plastica, no? Perché la plastica, e questa è un'altra novità del nostro tempo, del nostro secolo. Perché non troviamo la plastica dei tempi di Gesù? Perché ai tempi di Gesù la plastica non c'era. Perché non troviamo le armature dei romani se non sono ben conservate? Perché erano di ferro e il ferro si irrigidisce. Tutto rientrava in un riciclo, naturale, no? Il ferro, l'oro invece resiste e abbiamo trovato gli oggetti d'oro, ma l'oro non inquina. La plastica invece non è biodegradabile. La plastica è soltanto riciclabile. Ci è sfuggita di mano e adesso è dappertutto. Proprio oggi sentivo che addirittura hanno trovato la plastica, la microplastica, nei laghetti di montagna a 2-3 mila metri. Quindi immaginatevi un po', no, la plastica ormai ce l'abbiamo dappertutto. L'hanno trovata nella placenta dei bambini che stanno per nascere. E questo perché? Perché la plastica, e questo ormai ce ne siamo accorti troppo tardi, non si scioglie, non si scioglie. Nella natura non c'è niente in grado di sciogliere la plastica. Quei bei tubi di PVC che fanno le nostre tubazioni nelle abitazioni moderne, quelli non li ammazza nessuno, quelli rimarranno lì per milioni di anni. Poi ci siamo resi conto che spremendo la terra e bruciando petrolio, la terra forse a causa di questo, forse a causa di questo, si è surriscaldata. Insomma, noi siamo bravissimi nel riconoscere, possiamo chiamare the smoking gun, cioè la pistola fumante, l'ultima parte dell'azione delle nostre disgrazie. Lì siamo bravissimi, virus, guerre, plastica, clima, ma non vediamo la causa vera. E perché non la vediamo più la causa vera? Perché la causa vera è il peccato. Perché la causa vera è il peccato. È l'eclissi di Dio. È il volerci allontanare da Dio, non riconoscerlo come re dell'universo, come nostro Dio creatore, non rispettando i comandamenti. L'eclissi di Dio non ci fa vedere il peccato e quindi non vediamo più la causa di tutti i nostri mali. Non la vediamo più. Adesso, cari amici, vorrei chiedere alla regia di mettere un piccolo stacco musicale. Ecco, per chi volesse intervenire, abbiamo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Oppure se volete usare WhatsApp, poi la regia ci leggerà le vostre domande. Ave Maria.
Thank you.
Riprendiamo la nostra riflessione. È partita da questa catechesi che ha fatto Papa Benedetto XVI 11 anni fa, all'inizio della Quaresima, dicendo che il mondo, uno dei grandi mali del mondo, è la perdita del senso del peccato, che ha origine, ha detto il Papa, nell'eclissi di Dio. Perché esiste il male, anzi il peccato, si chiedeva il Santo Padre, che secondo le scritture è la causa profonda di ogni male, e risponde, perché il peccato da molti non è accettato come parola, perché presuppone una visione religiosa del mondo e dell'uomo. Eliminato Dio, è eliminato anche il senso del peccato. Queste sono parole di un Papa, E sono verissime. E sono fondamentali per noi. Perché vedete, nei tempi antichi, e questo lo sappiamo proprio dalle pagine della storia, quando c'era un guerrafondaio, un invasore, uno stragista, un aggressore, lo si scomunicava, no? C'erano le scomuniche che volavano a destra e a sinistra. Perché? Perché la Chiesa diceva tu stai provocando un mare di morti. Ecco. E quindi io ti scomunico, ma scomunico significa che non ti puoi avvicinare ai sacramenti, ma perché prima credevano quasi tutti, no? Anche quelli più cattivi, credevano in qualcosa. Oggi invece noi non crediamo in niente. Forse una scomunica adesso fatta a Putin solleverebbe un uragano di risate. Va bene? Perché non so se l'avete visto in faccia, lui e chi per esso, insomma, sembra che parla un computer, no? Sembra che parla un uomo senza l'anima, magari non ce l'avesse l'anima, il problema è che lui l'anima ce l'ha e ogni giorno che passa dovrà rispondere della morte di centinaia di innocenti. Che cosa dobbiamo aggiungere? Che tutto questo, cioè questa eclissi di Dio, era stato forse ampiamente previsto. Ecco. Tant'è vero che se voi sfogliate il Catechismo della Chiesa Cattolica, all'articolo 675, si intitola così, insomma. L'ultima prova della Chiesa. E dice le testuali parole. Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio, cioè dell'umanità sulla terra, svelerà il mistero dell'iniquità sotto la forma di un'impostura religiosa. La massima impostura religiosa è quella dell'anticristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo messia venuto nella carne. Allora, questo è quello che ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. L'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo. Forse, cari amici, non siamo nel tempo che, perché sapete, queste cose qua sono scritte anche nell'Apocalisse, no? E quindi solo la Chiesa può darci qualche dato. Certo, ecco, su questo libro così apocalittico appunto e altamente anche simbolico, oltre che realistico, perché sono cose che avverranno nel futuro, ma quando ci stiamo dentro, non ci stiamo dentro, qui potremmo dire di tutto e di più e anche di tutto il contrario di tutto. Però un fatto è certo che queste pustole, no? Pestilenziali, cui qui si parla, cioè scuoterà una prova che scuoterà la fede. Sembra che ci sta, no? Un'impostura religiosa che significa glorificare l'uomo anziché Dio, sembrerebbe che il Papa di questo sta parlando, no? Perché parla di se si elimina Dio dall'orizzonte del mondo, quindi sta parlando di questo il Santo Padre. Ad ogni buon conto, la cosa, pensate, ha perfino poca importanza. Perché? Se siamo negli ultimi tempi, o se siamo nella vigilia o nell'antivigilia degli ultimi tempi, questo per noi paradossalmente perde di importanza davanti ai dolori che ci perseguitano. Questi sì che hanno importanza, perché dilagano pestilenze, guerre, terremoti, sollevamento di popoli, migrazioni, disastri naturali. Ecco, non mi dite che questo qui è un effetto collaterale della nostra stoltezza tecnologica, ecco, no, non può essere soltanto questo. Indubbiamente allora l'umanità è chiamata a correre ai ripari. E come corre ai ripari? Sanzionando con delle sanzioni la Russia per farla desistere dall'aggressione, facendo i vaccini a mRNA, che Dio solo lo sa che cosa ci potrà succedere, non si sa, fanno bene, fanno male, boh. Noi, come al solito, no, sembra che davanti alla nave che affonda ci presentiamo con il tappo di sughero per turare la falla, no? Ecco. E puntualmente non ci riusciamo, ecco, perché poi dopo questa è anche la verità, cioè, non riusciamo a capire perché fino a qualche decina di giorni fa, nonostante che la popolazione fosse praticamente tutta vaccinata, tranne forse, non so, 1 milione di persone, e continuano a starci 300 e più morti al giorno. Questo non si capisce, cioè, francamente non si capisce. Quindi c'è qualche cosa che ci sfugge. Ho detto questo. Dove vorrei arrivare? Vorrei arrivare a questo, anche perché questa è una meditazione che possiamo definire una meditazione quaresimale, no? Che possiamo fare noi? Prima su noi stessi e poi quando parliamo con gli altri, quando proviamo a dire qualche parola al nostro prossimo, che cosa possiamo fare? Ma per meglio dire, ancora più per focalizzare il problema, che cosa deve dire e fare la Chiesa in questo momento? Il popolo dei credenti, il popolo dei battezzati, il popolo eletto, nel senso, cristiano della parola. La Chiesa ha il dovere, il singolo credente ha il dovere, il consacrato più del singolo credente, di testimoniare la verità. E queste cose che sappiamo essere la vera causa dei nostri mali vanno dette, vanno conclamate, vanno gridate dai tetti delle case. Non si capisce perché la Bibbia li definiva ai sacerdoti che non proclamavano la verità. Cani muti incapaci di latrare, pensate un po', no? Parole, dicevo, dei libri della Sacra Scrittura. Cani muti incapaci di latrare. Siamo diventati cani muti incapaci di latrare. Innanzitutto abbaiamo a noi stessi, perché qualche giorno fa sentivamo, no, la parabola della pagliuzza, dell'occhio, del tuo fratello e della trave che è nel nostro occhio. Innanzitutto riconosciamo noi il senso del peccato. Quindi, se per esempio dico per dire, no, e ci vengono proposte dal mondo delle idee balzane e peregrine, come per esempio che l'omosessualità non c'è niente di male, oppure che nel gender è tutto a posto, cioè, noi abbiamo il dovere di reagire e di dire che questo è male, e anche dire che la causa di tutti i nostri mali è l'allontanamento da Dio, la perdita del senso del peccato che invece viene fatto e commesso impunemente, innanzitutto guardando nel nostro recinto, in quello che siamo noi. Allora, potremmo fare quasi una provocazione, no? In chiusura di questa specie di carrellata quaresimale, sui mali dei nostri giorni. Potremmo dire che la cosa più importante, come nostro Signore ci dice, no? Quando vuoi fare penitenza, chiuditi, no, la preghiera, ti chiudi nella tua camera, nel segreto, preghi e il Padre che vede nel segreto ti ricompenserà. No? Allora, insieme a qualcosa che ci aiuti nella preghiera, l'idea un po' provocatoria sarebbe questa, ecco, di mettere la Sacra Scrittura aperta davanti a noi, la parola di Dio, poi quello che volete voi, poi sicuramente un crocifisso, poi sicuramente un'immagine dell'Immacolata, e al quarto posto sapete che cosa metterei io? Ve lo dico veramente, uno specchio, cari fratelli miei, a fianco alla parola di Dio, a fianco all'immagine di nostro Signore crocifisso, il quale ha dato la vita, il suo sangue, per la mia salvezza, accanto all'immagine dell'Immacolata, che è la dolorata col cuore trapassato da sette spade di dolore per causa dei nostri peccati, che le abbiamo ucciso il figlio, io metterei uno specchio, perché vedete, la Chiesa stessa, no, ci parla di tre grandi nemici della nostra salvezza. Di uno abbiamo parlato diffusamente oggi, il mondo. Al mondo potremmo dare, se ci immaginiamo questi tre nemici della nostra salvezza come tre personaggi, il più terribile, incredibile, è a dirsi, è il mondo, con le sue massime. Con le sue, col pensiero minimo che si sta infiltrando, minimalista, ecco, che si sta infiltrando anche nella Chiesa. Per cui la perdita del senso del peccato, no? Le cose che vi dicevamo prima, tutte indotte dal mondo. E gli potremmo dare una veste quasi di un seducente, di un qualcosa di seducente, no? Poi c'è un altro nemico, quello lì più istituzionalizzato, che è quello noto ormai da millenni, ce l'abbiamo sulla terra, però c'ha il capo sotto il piede della Immacolata. Quello lo conosciamo tutti, perlomeno chi ci crede. Ecco, c'è, ma la sua abilità è di non farsi riconoscere. Questo è il secondo nemico. Poi vediamo una figura indistinta, no? Questo terzo nemico. Chi è questa figura che si cela nella penombra, che non vorrebbe farsi vedere in volto, eppure noi sappiamo che è un nostro nemico. Allora, forse ci potremmo fare un po' a destra, un po' a sinistra, per cercare di individuarne i lineamenti. Sapete chi è questo terzo nemico? Io. È l'immagine che mi viene dallo specchio, sono io il nemico di me stesso. La mia fragilità, la mia miseria, la mia debolezza, le mie ferite che mi vorrebbero allontanare da Dio, un corpo che mi vuole tiranneggiare, un volersi adeguare alle massime del mondo, mai mi sarei aspettato di guardare in faccia questo nemico e vedere non la faccia di uno che mi odia, ma la mia faccia. Ecco, cari amici, io direi che la Quaresima la dobbiamo proprio avviare in questa maniera. Cercare innanzitutto di fare chiarezza davanti a noi, di metterci in un atteggiamento di grande umiltà, E poi anche il coraggio di riconoscere quello che è male, sia in noi stessi, ma sia abbiamo il dovere, ripeto, soprattutto per le parti gerarchiche più alte della Chiesa, di denunciare la vera causa dei mali del mondo che ci stanno torturando. E questa causa è il peccato. Dunque, se vogliamo risalire la china, dobbiamo ritornare a Dio con tutto il cuore. Basta ateismo, basta idolatria, basta incredulità, basta apostasia, basta credere nelle false religioni, basta l'agnosticismo. Torniamo ad abbracciare la figura di Dio, ritrovando la nostra fede. Grazie, cari amici, per la vostra cortese attenzione. A risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.